Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato della misericordia, da preghiera, dall'aspetto della misericordia, vuol dire giudicare con favore. Quando vediamo qualcuno che non si comporta nel modo giusto, è facile giudicarlo in modo negativo, sempre avere un buon giudizio, un buon pensiero per la persona perché non sappiamo il perché sta reagendo in un determinato modo. Poi abbiamo detto una cosa interessante: l'angelo Mattat è l'unico angelo a cui sia permesso di sedere accanto al Santo Trono. Perché? Perché il suo compito è scrivere i meriti del popolo ebraico. Allora può stare vicino ad Hashem. Hashem ha bisogno di persone che guardano al bene. Al bene che si trova nel prossimo. Hashem vuole che ci siano delle persone, ha bisogno di persone, come in questo caso angeli, che vedano il bene nel prossimo e non il male. E poi dice: lo spirito del Mashiach si manifesta nel mondo quando una persona trasforma la sua rabbia in misericordia. Se tu sei capace di prendere questo istinto di rabbia che ti prende in un momento e farlo diventare un attimo di misericordia, e colui che riesce a farlo è colui che per primo riceve lo spirito. Se tu hai un buon pensiero, se tu sei capace di trasformare un momento di rabbia in un momento di misericordia, anziché parlare in male a qualcuno, arrabbiarti con lui, alzare la voce e quant'altro, hai misericordia verso questa persona. Sei tu il primo a ricevere la misericordia di Hashem. E come c'è un altro concetto simile, c'è scritto: Kol a mitpalel be'ad chavero ne'enatchila. Ogni persona che lui prega per un'altra persona, lui riceve, chi prega per l'altro, riceve per primo il benessere di quella preghiera che lui sta dedicando all'altro. Metti conto, ci sono due persone malate. Se il malato prega per un altro malato, per la sua guarigione dell'altro malato, allora Hashem ascolterà la sua preghiera per primo per se stesso. Perciò qua vediamo questi concetti: quando tu dai a te stesso, quando tu pensi a te stesso, pardon, al prossimo, allora vieni premiato, per primo. Perciò è giusto pregare per se stessi, ma è ancora più giusto pregare per un'altra persona che si trova nella nostra situazione per avere la salvezza. Allora la salvezza arriverà prima a te, anche se tu preghi. Proprio per il fatto, in virtù del fatto che preghi per il prossimo, Hashem ascolterà e manderà la salvezza a te per primo. Ok, andiamo avanti. Un nuovo paragrafetto. La verità si innalza dalla misericordia. Lo sforzo che facciamo per rivelare il bene in una persona, oh, c'è anche questo concetto. Noi dobbiamo essere capaci di rivelare il bene in una persona. E questo lo vediamo, c'è tutta una lunga sikhah del Rebbe che spiega a proposito di Noè. Che quando i suoi figli, Shem, Ham e Yafet, la storia che Noè aveva piantato la vigna, aveva bevuto, si era ubriacato, poi si era denudato e così via. Allora uno dei figli aveva visto il papà nudo e la Torah racconta che è andato a denigrare, a raccontare agli altri fratelli fuori: guardate, venite a vedere papà si è spogliato, eccetera, eccetera. Gli altri due fratelli come hanno reagito? Sono andati all'indietro, camminando all'indietro per non vedere le nudità del proprio padre, e hanno messo il vestito sulle loro spalle andando all'indietro. Poi, quando sono arrivati, diciamo, in vicinanza del papà e dovevano girarsi a quel punto per mettergli il vestito per coprirlo, però c'è scritto che loro si sono girati. Però hanno continuato, però la loro faccia si è rigirata di nuovo verso dietro. Vuol dire, il loro corpo si è girato per fare manovra, per vestire papà. però sempre con la faccia voltata indietro di nuovo per non vedere. Allora lì la Torah diverse volte, noi sappiamo, no, che la Torah scrive sempre in modo conciso, non ripete parole, non si dilunga, invece qua ripete diverse volte e non hanno visto le nudità del padre, diverse volte. Prima dice che camminano indietro, poi dice che si girano, poi tutto questo era ovviamente per non vedere le nudità, eppure la Torah lo ripete anche se era abbastanza ovvio nel contesto. Allora, il Rebbe spiega cosa vuol dire non hanno visto le nudità del padre, che loro, al contrario dell'altro fratello, non vedevano cose negative. Perché? Perché loro non avevano negatività in se stessi, di conseguenza non vedevano negatività nel prossimo, in questo caso nel papà. Il fratello invece, Ham, che ha fatto tutto il putiferio, ha visto, ha detto, ha raccontato, lui aveva del male dentro, perciò lui sì che ha visto le nudità del proprio padre. Perciò qua il punto è, lo sforzo che facciamo per rivelare il bene in una persona è in realtà la nostra ricerca per trovare la verità nel mondo. È facile deridere una persona che ha bevuto e si è spogliata, o è facile giudicare un qualcuno che si comporta in modo negativo. Molto facile, perché è una cosa naturale, vedi una cosa subito lo vuoi giudicare. Più difficile è vedere la parte positiva di una persona. Qualsiasi il contesto sia, facile giudicare, facile denigrare, facile sgridare, facile allontanare e così via. Più difficile è trovare. Allora, visto che la cosa più difficile è trovare un qualcosa di positivo in una realtà, questo ci indica che è la cosa migliore da fare. Perché le cose difficili sono le cose più importanti, perciò se in una situazione è difficile trovare il bene in una persona, significa che questa è la cosa giusta da fare, perché la cosa difficile è sempre la cosa migliore. Perciò lo sforzo che facciamo per rivelare il bene in una persona è in realtà la nostra ricerca per trovare la verità nel mondo. Questo significa che dobbiamo guardare sotto la superficie, non guardare l'esteriore, l'azione di una persona, e invece guardare sotto la superficie e vedere che Hashem controlla la situazione. Anche nel mondo, non è facile dire il mondo va alla rovescia, il mondo va male. Guardiamo sotto, guardiamo in profondità e vediamo che è Hashem che controlla la situazione. Nonostante le apparenze esterne indichino il contrario. Questo lo vediamo nelle persone, nei bambini, in tutto, nella situazione del mondo, in tutto vediamo questo. Esteriormente vediamo qualcosa che va male, ma se cerchiamo di guardare in profondità, troviamo sempre una divina provvidenza. Interessante, proprio l'altra sera, dopo che, per chi è entrato adesso, stavo raccontando prima che sono qua per un matrimonio in famiglia che è stato spostato di qualche giorno a causa della neve. Allora ho mandato un messaggio appunto a mia nipote per dire: guarda che c'è scritto nella Torah, i saggi raccontano che ogni volta che c'è un qualcosa di buono, c'è anche le forze negative che vanno questo bene. Perciò quando si ritarda qualcosa, è soltanto bene, perché vuol dire che comunque succederà, che anche se viene spostato, vuol dire che qua ci sono le forze del male che stanno lavorando, però comunque succederà e andrà, e fa vedere che questa è una cosa buona, perché se fosse una cosa normale, le forze del male non sono infastidite. Se c'è qualcosa di veramente buono, come una nuova famiglia, una nuova coppia che si sposa, è qualcosa di così grandioso che si vede che è così importante questa famiglia nuova, che dà fastidio tanto alle forze del male, che ha dovuto bloccarlo. Perciò il fatto che è stato bloccato e ritardato, questo è il segno che è qualcosa di buono. Perciò anche qui non dobbiamo vedere la cosa esteriore, ma vedere quello che Hashem giostra ogni cosa. Questo è rivelare ciò che è nascosto. Proprio come Megillat Esther, che leggiamo la settimana prossima. Megillat Esther vuol dire rivelare, Ester vuol dire nascosto. Tutta l'idea della Megillah che cos'è? Trovare, vedere che era tutto in realtà una divina provvidenza e non era soltanto una storia di marito e moglie con il cattivo di mezzo, eccetera, eccetera. Perciò in ogni cosa vedere che c'è il dito di Hashem. Dobbiamo imparare come rivelare il bene, dobbiamo imparare come rivelare il bene e rompere con i nostri modi stretti di trattare gli altri e di smettere di trattare le persone in un modo stretto, ma bensì con calore, con larghezza d'animo e così via. Perciò rivelare, anche se c'è un conoscente, un parente, un amico, chi sia, che quando lo vediamo ci irrita e ci porta a parlargli male, a comportarci male con lui, questa è la cosa naturale. Però noi non dobbiamo andare in modo naturale, noi dobbiamo andare in modo sovrannaturale, come Hashem fa. Allora, cerchiamo di vedere i lati positivi, di cercare di scavare nella persona e trovare qualcosa di positivo. A volte è molto difficile, è vero, però è la nostra missione, no? Di rivelare ciò che è nascosto. Perciò anche nelle persone bisogna essere capaci di rivelare quello che, il bene che è nascosto dentro di loro. Tutto questo ha alcuni aspetti. Come detto sopra, il compito principale è di guardare le grandi pressioni che ogni persona sta affrontando. Una persona si comporta male, guarda la sua storia. Perché fa così? Ha tanta pressione, ha tanto stress, ha tanti problemi, ha difficoltà. Non sappiamo davvero in quale situazione una persona si trovi al momento. Cosa ha affrontato nel passato o quale prova il cielo gli stia mandando, non possiamo sapere. Pertanto ci è vietato di giudicarlo. Sappiamo veramente cosa faremmo se ricevessimo noi le stesse prove? No. Perciò se si comporta così è perché la sta passando brutta e allora lui reagisce in questo modo, ognuno reagisce in modo suo. Questa generazione vive nell'era nota come il tallone del Mashiach. Non so se avete mai sentito questa espressione. Ikveta de Mashiach, Talmud ne parla, il tallone del Messia, che adesso andiamo a leggere cosa vuol dire. E per questa ragione affrontiamo immense difficoltà. Il momento più difficile di tutta la storia ebraica è questo, il tallone del Messia, gli ultimi istanti prima che venga il Messia. I nostri libri sacri ci insegnano che non stiamo nemmeno vivendo nel mondo di Assia. Vi ricordate che vi ho spiegato diverse volte che abbiamo diversi mondi, Atzilut fino ad arrivare a Assia. Assia è il nostro mondo dove noi viviamo, Assia vuol dire Lassot, il mondo dell'azione, che è il mondo più basso nella catena spirituale, perché è mondo di azione e c'è meno spiritualità. Perciò quando noi guardiamo questo, i nostri libri sacri ci insegnano che non stiamo nemmeno vivendo nel mondo di Asiyah, che è il mondo più basso, ma svariati in mondi sotto adesso, ancora più basso. Stiamo vivendo nel ventre del serpente, il famoso serpente di Adamo ed Eva. È un modo di dire. Lo Yetzer Hara sente che è vicino a venire scacciato dal mondo a causa dell'arrivo di Mashiach, perciò sta mettendo tutta la forza che gli rimane nella battaglia finale. Possiamo vedere tutto questo nella serie di attacchi che subiamo, nei nostri pensieri, dubbi, nelle nostre pesantezza e nelle prove che affrontiamo ogni giorno, mattina e sera. Perché il mondo sta andando così, tra virgolette, alla deriva, in difficoltà? Perché è proprio questo. Perché la grande luce si sta per rivelare e allora le forze del male vedono che perdono terreno, che stanno per venire a essere cacciati, allora vanno all'impazzata, fanno di tutto per poter fare un qualcosa di male. Come la battaglia tra Giacobbe e l'angelo, no? Tutta la notte fanno la battaglia, arriva la mattina prima di andare via, quando vede l'angelo che non è riuscito a uccidere Giacobbe, cosa fa? Lo ferisce all'anca, al nervo sciatico. Perché? Almeno non sono riuscito ad ucciderti, almeno ti faccio del male, almeno un segno te lo lascio. Ecco, e questo è il punto. Quando vedono che perdono terreno, che non riescono a fare quello che vogliono fare, lì dove riescono a fare del male, cercano di fare per lasciare un qualcosa di negativo. Adesso, visto che abbiamo parlato un attimo di Mashiach, volevo leggervi da un altro testo. Eccolo qua. Cosa appunto? Abbiamo spiegato Ikveta de Mashiach, il tallone del Messia. Allora, cosa vuol dire? L'espressione viene dal Talmud, Trattato di Sotà 49b, e significa letteralmente il tallone del Messia. Perché proprio il tallone? Perché è la parte più bassa del corpo, uno. Poi viene chiamato così perché è la parte meno sensibile. Il tallone, tra tutto il corpo, è la parte meno sensibile. L'ultima parte che tocca a terra quando si cammina. E questo ha un significato profondo. Siamo l'ultima frase prima della redenzione. Come il tallone è l'ultima parte del corpo, così la nostra generazione è l'ultima fase della storia prima della rivelazione del Mashiach. Tallone, tallone, l'ultima parte, la parte più finale. Il Talmud descrive questa epoca come un tempo di confusione morale, insolenza. Infatti c'è scritto Chutzpah Yazgi, che i giovani svergognano gli anziani, i genitori, i maestri, non hanno rispetto, proprio sono sfacciati, maleducati. E lo vediamo. La gioventù di oggi non c'è mai stata nella gioventù, nella storia, una gioventù che è così sfacciata come oggi. Una volta c'era rispetto dei genitori, c'era rispetto dei maestri, c'era rispetto tra marito e moglie. Oggi tutti questi valori non ci sono più. Allora il Talmud scrive che questa epoca, perciò il tallone del Messia, è un tempo di confusione morale, insolenza, materialismo forte e difficoltà nella fede. Tutti questi punti, se ci fate caso, sono cose che vediamo ogni giorno. Guardando il mondo oggi, sembra incredibilmente attuale. Adesso, il fatto che il tallone è il sensibile, ma sostiene tutto il corpo. Avete che la parte meno sensibile di tutto il corpo è il tallone, eppure sul tallone sta tutto il corpo, tutto il peso sta sul tallone. Qui entra una spiegazione hassidica. Il Rebbe spiegava che proprio come il tallone non ha grande sensibilità, non capisce quanto il cervello, il tallone e il cervello non sono, non sente come il cuore. Il cervello è una cosa, il cuore è un altro, il tallone è tutta un'altra cosa. Così la nostra generazione non ha il livello spirituale delle generazioni precedenti, non ha grandi profeti o tzaddikim come un tempo. La nostra generazione vive in un mondo molto materiale, ma ha una forza che si chiama la Mesirut Nefesh, vuol dire la fede essenziale, essere capace di anche sacrificare se stessi. Vuol dire, se guardiamo a livello di spiritualità, di studio, di preghiera, di profondità, di tutto quello che vogliamo, le generazioni precedenti erano molto superiori alla nostra. I saggi di una volta erano più saggi di oggi, Oggi non abbiamo profeti, una volta sì, una volta c'erano più tzaddikim, oggi ce n'è di meno. Eppure, la nostra generazione ha un qualcosa che forse altre generazioni non avevano. Nonostante fossero così spiccati in spiritualità, da noi c'è più il concetto del Messirut Nefesh, di essere pronti a sacrificare me stesso per Hashem. Ecco, questo non è un qualcosa che si basa su quanto hai studiato o su quanto preghi, è un qualcosa di innato. Sono pronto a dare me stesso, ma di non tradire Dio. Se qualcuno mi viene a imporre qualcosa, io piuttosto combatto, mi faccio uccidere. Ma la stessa persona che magari da solo trasgredisce il comando di Hashem, ma quando qualcuno te lo viene a imporre perché ti vuole piegare, ti vuole far perdere la tua identità, allora anche l'ebreo più semplice dice: no, io non accetto. Capite? Da solo magari fa, ma quando gli viene imposto, lui non vuole accettare. Perché? Perché lui è un bravo ebreo. In fondo, la parte intima della sua anima viene a galla, come si dice, viene a esprimersi proprio quando c'è bisogno di dimostrare la sua forza e la sua identità. E quando qualcuno viene a importi, un nemico viene a importi di dimenticare la tua identità. Perciò non siamo forse grandi studiosi, non siamo forse grandi saggi o grandi persone che pregano, però essere capaci di mantenere la nostra identità ebraica davanti a chi ci vuole schiacciare, questo siamo, è una cosa innata che noi abbiamo. Poi, il segreto del tallone, la forza più alta si rivela nel punto più basso. La forza più alta si rivela proprio nel punto più basso. Cosa vuol dire? La Chassidut insegna che la testa rappresenta l'intelletto, ovvio. Il cuore sono le emozioni. Il tallone rappresenta l'azione semplice. Perciò intelletto, emozioni e azione. Ok? Quale azioni? Le più semplici, il tallone, la parte più bassa. È proprio nell'azione semplice che si rivela l'essenza. L'essenza di Hashem non ha bisogno di fare grandi cose per rivelare Dio in questo mondo, ma anche le semplici cose quotidiane. Alziamo la mattina e diciamo una preghiera e laviamo le mani in un certo modo e facciamo la tzedakah, le piccole cose quotidiane, dei piccoli accorgimenti che ne facciamo, è anche da lì che si vede la grandezza, che si rivela l'essenza. Mai pensare che solo grandi, e poi chissà il valore delle cose, quello che è grande ai tuoi occhi, magari, quello che è piccolo ai tuoi occhi, magari per Hashem è una grande cosa, non possiamo mai sapere. Comunque sia, anche le azioni più semplici sono quelle che rivelano l'essenza di Hashem. Il Rebbe spiega che nelle ultime generazioni si rivela la forza della Atzmut, l'essenza di Hashem che è oltre l'intelletto. E mi ha spiegato, l'intelletto magari siamo più bassi di altre generazioni. Ma questa forza dell'essenza che noi abbiamo, di questa identità, questa è fortissima. Perché? Perché quando non senti, così come il tallone non ha sensibilità, non capisci e comunque fai una mitzvah, quello viene dall'essenza della tua anima. Bellissima. Non siamo eruditi come le altre generazioni. Non siamo spiritualmente siamo più bassi, ma proprio perché siamo più bassi e che non capiamo magari l'essenza delle mitzvot che noi facciamo, eppure quando fai una mitzvah, da dove arriva? Dal puntino della tua anima, dall'essenza della tua anima. Perché mitzvot non è soltanto studio, imparo e faccio. Arriva tutto questo da dove nasce? Dalla tua anima, dal tuo collegamento che è incessato Noi abbiamo un collegamento con Hashem che è al di là di qualsiasi cosa, al di là del nostro comprendo, al di là della nostra essere eruditi o meno, al di là della nostra essere spiccati spiritualmente o meno. Quando sei connesso con Hashem, sei connesso per anima, la tua anima è connessa. Puoi essere Rabbi Akiva, puoi essere Abramo, o puoi essere un ragazzino di un quartiere semplice di Milano o di Roma, quello che sia, o anzi di un posto che non c'è neanche una comunità ebraica, ma anche il ragazzino è collegato con Hashem, perché la sua anima è collegata con Hashem. Ripeto, magari a stento legge le preghiere, però c'è una connessione che non si stacca mai. Noi siamo connessi con Hashem al di là di tutto, ed è questa la bellezza. Che anche quando cadi, 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 sei sempre connesso con la verità, con la luce. Perciò puoi sempre che diciamo che c'è sempre via di ritorno, perché sei sempre connesso, non si stacca mai questo filo conduttore con Dio, non si stacca mai. Si indebolisce, sì, ma del tutto staccarsi non succede mai. Perciò tallone perché? Perché siamo bassi spiritualmente, eppure sempre connessi con il nostro creatore. Quando non senti, non capisci, comunque fai una mitzvah, questo viene dall'essenza della tua anima. Io oserei dire che se ci fosse, in realtà, senza oserei dire, c'è scritto che Mosè, se non sbaglio, Mosè ha visto in vita, ha visto le generazioni future, la nostra generazione, ed è rimasto sbalordito di come noi, pur essendo così poco eruditi, pochi lontani dalla spiritualità, eppure siamo così forti e manteniamo quel poco che sappiamo, lo manteniamo forte. Mosè dice: dai a loro la Torah, loro sono meritevoli, perché la dai a me? Loro sono quelli che veramente, anche se sono così lontani e poco eruditi, la tengono così forte. E Dio ha detto: non ti preoccupare, so quello che faccio. Ma per dire, da parte di Mosè, quando vedeva noi, la nostra generazione prima del Mashiach, era rimasto sconvolto di come noi siamo oggi, riusciamo a avere la nostra forza spirituale, pur non avendo studiato, pur non conoscendo. Ognuno di noi, guardiamoci in noi, ognuno c'è la sua storia, ognuno c'è la sua provenienza, ognuno, nessuno di noi, me incluso, viene da famiglie di grandi rabbini, di studiosi. Siamo tutte persone semplici, ognuno vuole essere qui per imparare, crescere, migliorare. Mosè ci vede 3.000 anni fa, diceva: wow, questi qui non hanno visto mezzo miracolo di quello che la mia generazione ha visto, il Mar Rosso e le piaghe, e niente abbiamo visto. Eppure dice: wow, tengono così salda la loro identità, loro meritano veramente più di me. Perciò è bene conoscere la propria, quanto siamo, quanto valiamo, è bene conoscere la verità da ambo le parti, sia quanto dobbiamo aggiustarci, ma è bene anche sapere quanto bene, quanto veramente valiamo. Se lo dice Mosè, possiamo crederci. Non è un segno di debolezza, è un segno che siamo finalizzatori. Questo, se stiamo parlando ancora, questo è il quarto punto che stiamo spiegando cosa vuol dire il tallone del Messia. Immagina una costruzione. Le generazioni precedenti hanno costruito le fondamenta, cioè Abramo, Isacco, tutte le generazioni prima di noi, hanno costruito le fondamenta, le pareti, il tetto. Noi mettiamo l'ultima pietra. Siamo piccoli? Sì, ma siamo quelli che completano. È vero? Quando si parla di Mashiach sempre, la domanda è: ma come? Tutti i saggi prima di noi non hanno meritato che arrivi Messia nel loro tempo, è perché noi, perché il Rebbe dice che nella nostra generazione verrà. Cosa abbiamo fatto noi di meglio di loro? Dice no, non c'entra meglio o peggio. E come appunto qua dice, una costruzione. È una costruzione che risale a Abramo. E lui ha messo una mattonella, un'altra mattonella, e poi Isacco, Giacobbe, tutti i tzadikim, Rabbi Akiva, e tutti fino a noi. Questo palazzo continua a crescere, le fondamenta, tutto quanto. Noi, essendo che arriviamo per ultimi in senso temporale, abbiamo avuto il merito che riceviamo una palazzina già quasi completa. Non è magari il nostro merito, il merito è loro che hanno fatto quello che hanno fatto. Ma la nostra è fortuna, vogliamo? Perché essendo che siamo gli ultimi nella catena, in senso temporale, noi abbiamo ricevuto un palazzo già tutto edificato. Manca l'ultima mattonella. Una mattonella siamo capaci di metterla anche noi. Allora, quest'ultima mattonella che noi mettiamo ci rende meritevoli di godere di tutto il lavoro che è stato fatto antecedente a noi. Perciò è tutto un qualcosa che, come si dice, non è che va perso il lavoro che hanno fatto loro, è tutto un continuo mettersi insieme tutto quello che loro hanno fatto, come si dice, è un palazzo che appunto viene costruito pezzo per pezzo e noi godiamo di
Beh,
questo palazzo.
siamo dei nani sulle spalle dei giganti.
Brava, siamo dei nani sulle spalle di un gigante. Il nano è piccolo davanti a un gigante, sì, ma è sulle sue spalle. Perciò riesce a vedere un pochettino più in là del gigante. Ma come? Io sono un nano, sì. Ma visto che tu sei un gigante e mi tieni sulle tue spalle, io che sono un nano riesco comunque a vedere un cicinin, come si dice a Milano, più in là di te. Perché? Grazie a te. Perciò noi è vero. Grazie Mara. Perciò il punto è. Se tu vai a vedere te stesso, dici, ma chi sono io davanti a loro? Invece
Per
no.
precisione sono Lorella, non Mara.
Scusa.
Sono un'amica di Mara,
Sì,
romana
no,
come
no, no,
lei.
no, no. Perciò tutto il lavoro viene messo, così c'è, messo insieme, tutto, è un lavoro che viene messo insieme e noi riceviamo. Il dono finale. Perciò siamo piccoli, sì, ma siamo quelli che completano questa azione. Ultimo pezzetto di questo argomento. Proprio perché siamo il tallone, perciò gli ultimi, i più piccoli e gli ultimi nel tempo. Abbiamo la missione di aggiungere una mitzvah in più, perciò la nostra mitzvah in più vale molto di più perché siamo gli ultimi, portare luce dove c'è oscurità, vivere con aspettativa reale della redenzione. Perché se siamo il tallone, significa che i passi del Mashiach si sentono già. Perciò ogni minima azione che noi riusciamo a fare, per noi è minima, ma minima sicuramente non lo è. Proprio perché siamo gli ultimi, sono i passi più importanti. Ok, fermiamoci un attimo, sentiamo voi. Chi vuole dire qualcosa a proposito? Dottor Messina?
Ah, mi viene in mente la parasha Ekev. Dice,
Sì.
se tu farai Ekev, le mitzvot più piccole, diciamo così, anche se la
Sì.
traduzione non rende, sa. E il discorso è questo qui, cioè il tallone che è una parte insensibile, eccetera, però la cosa piccola, la goccia che fa traboccare il vaso è quella che porta Moshe Azekeinu, insomma. Noi non abbiamo fatto niente, hanno fatto tutti i nostri predecessori. Però facendo Ekev, cioè proprio le mitzvot più piccole, forse, Be'ezrat Hashem, riusciamo a
C'è da dire anche
tagliare il
che
traguardo, come si dice in senso sportivo, insomma.
la situazione che noi viviamo oggi non è la stessa che hanno vissuto loro.
Certo.
Sicuramente anche loro avevano i loro momenti di difficoltà e tutto quanto, ma la povertà intellettuale e
Il
spirituale che
pensiero,
c'è
sì,
oggi
spaventoso.
e non è roba da poco. In più tutto l'antisemitismo, tutte le guerre, tutto quello. Perciò veramente ogni minima azione ha un grande valore agli occhi di Hashem, veramente. Qualcun altro vuol dire qualcosa? Ok, allora andiamo ancora un po' avanti. Non possiamo comprendere la situazione che un'altra persona sta attraversando, abbiamo spiegato prima, no? E in verità non possiamo comprendere nemmeno la nostra. Non abbiamo idea di come Hashem governi il mondo, di quale tikkun dobbiamo compiere dalla nostra nascita. Non sappiamo. Ognuno di noi ha un qualcosa, un tikkun, questa cosa da mettere a posto, che non sappiamo qual è. E o del perché Hashem ci faccia passare ciò che dobbiamo passare. Perciò quando noi diciamo, ma tu non puoi sapere lui perché si comporta così, non sai la sua storia, lo stesso vale anche per noi. Noi non sappiamo perché stiamo passando quello che passiamo, perché il tikkun che Hashem, non sappiamo niente di tutto ciò. Perciò di nuovo ti fa a portare ad avere compassione verso il prossimo e verso te stesso. Dobbiamo cercare gli aspetti positivi nella volontà di una persona. Trova gli aspetti positivi. Possiamo farlo guardando negli altri e in noi stessi. Per tutti i tentativi di rafforzare la buona volontà che è dentro di noi. Se cerchiamo la radice della volontà di una persona, vedremo un desiderio di bene. Tutti nell'intimo vogliamo essere persone giuste e fare il bene. Anche la persona che si comporta peggio di tutti nel mondo, come indole, come Hashem ci ha creati, tutti vogliamo fare qualcosa di buono. Semplicemente siamo succubi del nostro istinto animalesco, ma nel nostro intimo, la nostra anima divina ci vuole fare soltanto fare cose buone. Dobbiamo vedere lo sforzo che una persona fa per provare a fare del bene e non giudicarla dal risultato. Non ci riesce? Va bene, vuol dire che è un grande essere Ara. Non devi guardare soltanto il risultato, ma lo sforzo. Una persona magari si sforza tantissimo, ma non riesce perché veramente il peso è grande. Però almeno si sforza. Ecco, nel mondo di Hashem si guarda lo sforzo forse più del risultato finale. Non tutti sono campioni, però tutti ci impegniamo. È l'impegno che Hashem guarda. In questa generazione, chiunque voglia semplicemente il bene può essere considerato un tzaddik completo. Solo per il fatto che tu vuoi fare del bene, cerchi di fare del bene, ami il bene e odi il male, già per questo tu sei un tzaddik completo, perché ci provi. Però bisogna ogni giorno fare qualcosa. Dobbiamo cercare le mitzvot e le buone azioni che una persona fa, e le grandi gentilezze che sono in ogni persona e in noi stessi, nonostante la situazione in cui ci troviamo. Guardare sempre la parte buona, a cominciare da noi stessi. Possiamo scoprire questi punti positivi nel cuore, perché il cuore è pieno di misericordia. Allora, siamo fatti in un modo giusto. Noi abbiamo preso abitudini sbagliate, ma siamo, nel nostro più intimo, siamo giusti. Perché se non fosse così, sarebbe a dire che Dio ha sbagliato nella creazione dell'umano. Se tu dici che una persona è nata male, è nata cattiva, stai incolpando Hashem. Attenzione, mi hanno spiegato diverse volte che una persona può avere delle inclinazioni verso qualcosa di male. Questo sì, ma fa parte del gioco, fa parte della volontà di Hashem di crearci con queste difficoltà per spronarci a dare il nostro meglio. Ma non è uno sbaglio. Siamo tutti creati a immagine di Hashem, ricordiamoci. E Hashem è perfetto. Noi siamo nati perfetti. Per strada abbiamo un pochettino perso il barlume. L'aspetto più profondo del rivelare la bontà e la misericordia di una persona è quello che spiega Rabbi Nachman, e dice così: allora, l'aspetto più profondo nel fatto che bisogna rivelare la bontà e la misericordia di una persona, perciò è facile vedere l'accortezza esteriore, vai a vedere dentro cos'è. Allora, questo fatto di andare a rivelare il bene, di conoscere, cercare il bene di ogni persona, dice Rabbi Nachman, che è la misericordia essenziale che una persona deve avere per un'altra, deve essere rivolta al fatto che questi è lontano da Hashem. Perché dobbiamo andare a vedere il bene di una persona? Perché lui, poverino, si è allontanato da Dio. Lui si comporta così perché è come un bambino che era figlio di un re, per esempio, ed è stato rapito ed è stato portato in un villaggio di cannibali. Allora questo povero bambino ha imparato a essere cannibale perché è cresciuto con cannibali che si comportavano da cannibali. Ma lui chi è veramente? È il figlio di un re. È cresciuto è nato in una famiglia reale, in una famiglia doc. È stato rapito. È così ognuno di noi. Ognuno di noi, quando ci comportiamo non bene, è perché una parte di noi è stata rapita dal mondo attuale. Non per forza deve essere preso e portato in un villaggio di cannibali. Basta che ognuno di noi guarda intorno a se stesso. Siamo tutti presi da qualcosa di a volte negativo, usanze sbagliate, modi, usi. E allora ci facciamo prendere da quello che è intorno a noi. E allora non è la nostra vera essenza. Perciò quando tu vedi una persona che si comporta male, abbi pietà di lui, il poveraccio. Lui in realtà è nato figlio di un re, ma si è fatto rapire da tutto quello che il mondo gli propone. E questo è il punto. Il mondo propone cose che luccicano. Bisogna fare molta attenzione, che tutto quello che luccica molte volte è contrario di oro, non è oro. Perciò quando vedi una persona che sbaglia, il tuo cuore deve sentire compassione per lui, perché poverino non si accorge, è stato rapito da dei cannibali. Misericordia, ah, poi dice, bisogna avere appunto misericordia caduta. Cosa vuol dire caduta? Significa che abbiamo pietà della mancanza di salute, soldi, status sociale di una persona. Avere pietà di lui vuol dire pietà di tutti i suoi, anche materiale e anche spirituale, le sue mancanze, o di qualsiasi altra cosa che gli manchi in questo mondo. Nello stesso modo in cui abbiamo appena chiarito la nostra volontà per rivelare quale sia la nostra vera volontà, qui dobbiamo spezzare questo tipo di falsa pietà e avere compassione per la vera ragione per cui una persona soffre, cioè perché è lontana di Hashem. Una persona ripeto, soffre, è lontana, si comporta male. Tu devi avere compassione per lui. In questo momento lui non capisce quanto lui è figlio del re. Non capisce che è un principe. Pensa di essere veramente un cannibale. Se la luce di Hashem splendesse in lui ed egli fosse sempre felice, non proverebbe dolori o sofferenze in questo mondo. Piuttosto avrebbe consapevolezza e vitalità divine. Alt, qua farei un appunto, che anche se dovesse vivere difficoltà, perché non è detto che chi ha fede in Dio e chi ha luce di Hashem, allora la sua vita è spianata e riceve soltanto bene. No, lui anche davanti a un momento di difficoltà è capace di vivere bene, lui è capace di creare, di vedere che tutto è bene, perché non c'è la formula magica che se sei tzaddik tutto ti va liscio e se sei rasciato tutto ti va male. No. Ma se sei un tzaddik e vivi con la luce di Hashem, anche nei momenti di difficoltà riesci a vivere bene, perché? Perché capisci che è Hashem. E se viene da Hashem, siamo a posto, è tutto buono. È un buono non rivelato, ma sempre buono è. Dobbiamo avere pietà di una persona, sempre avanti, dobbiamo avere pietà di una persona quando è così attaccata a questo mondo. Quando vediamo che la persona è attaccata troppo alla materialità, dobbiamo avere pietà per lui, perché lui soffrirà di questo. Perché nella materialità non c'è limite. Come Talmud dice, tante volte abbiamo spiegato, quando hai 100, poi vuoi 200, quando arrivi a 200 non ti basta, vuoi avere 400. Perché è un indole naturale di una persona. La materialità non ci basta mai. Allora, se una persona entra in questo vortice, abbi pietà di lui, perché non sarà mai felice, perché cercherà sempre qualcosa, qualcosa, qualcosa. In sua difesa, comunque, possiamo vedere anche quanto in questo mondo, in difesa di questa persona che si comporta male, eccetera, eccetera, cosa possiamo vedere? Che anche in questo mondo, lo Yetzer Hara e gli aspetti celati di Hashem attacchino l'anima di qualcuno e lo separino completamente dalla coscienza della sua propria anima. Perciò è in preda a qualcosa che gli confonde le idee. Pertanto, egli segue, la persona segue ed è seguito dalla sofferenza dei piaceri di questo mondo, e non ha alcun buon consiglio che lo aiuti a scappare dalla situazione in cui si trova. Se lui è entrato nel vortice di cercare soltanto cose materiali, ricchezze materiali, piaceri materiali e così via, poverino, è caduto in un vortice che non uscirà, è difficile uscirne, perché si sentirà sempre, come dicevo prima, si sentirà sempre povero, perché vuole di più, vuole di più, vuole di più.
Cosa ha fatto?
Pallone, Alex,
Qualcuno
Jacopo,
sì,
attenzione,
sempre, mi ha
qualcuno
detto.
microfono acceso.
L'altra volta Poraccio si è fatto male, è caduto.
Liliana, cortesemente
Come
spenga
Jacopo.
Liliana, al
Sì.
microfono acceso,
Jacopo.
attenzione. Ok, perciò se una persona vuole fare della sua felicità, basare la sua felicità in cose materiali, e allora ha veramente bisogno della nostra pietà. Comunque, quando sentiamo pietà per una persona, dice non bisogna giudicare, questa persona qua non va giudicata. Bisogna avere pietà di lui. Perché se la giudichi sul fatto che lui cerca ricchezze e cerca gioia nelle cose mondane, là lo Yetzer Hara si nutre di questo giudizio. Come fai a giudicare? È come si dice, no? Cosa fai? Tiri i sassi sulla Croce Rossa? Si dice così, no? O spari? Spari sulla Croce Rossa? Non si spara sulla Croce Rossa. Perché? Perché? Allora, come fai a sparare una persona? Come fai a giudicare una persona che è caduto in questo vortice del volere le cose mondane, le ricchezze, come fai? È poverino, è cascato. Non l'ha cercato, c'è cascato, anche se l'ha cercato. Ma poveraccio, adesso è un poveraccio, come fai a giudicarlo? Perché tu più lo giudichi, più lo fai affondare. Devi avere pietà di lui senza giudizio. Perché dici, quando tu giudichi questa persona, il Yetzer Hara si nutre di questo giudizio che tu fai di lui. Il male, tu stai rafforzando il suo male. Quando parli male di qualcuno, addirittura parlare male di qualcuno, perché è male? Perché il male che c'è in lui, tu lo stai rafforzando. Raccontando il suo male, lo rafforzi. Così come raccontando il suo bene, lo rafforzi. La parola di una persona, che c'è scritto, no? Achaim ve'amavet be'ad ha'lashon, la vita e la morte sono sulla lingua. Tu con la tua lingua, con il tuo parlare puoi uccidere una persona, così come puoi farla rinascere, puoi incoraggiarla, così come puoi demoralizzarla, tutto da come parli. Perciò giudicare una persona che è caduta in un livello simile non fai altro che peggiorare la sua situazione. La trasforma poi in crudeltà, per il fatto che porti severità nei nostri cuori. Giudicare porta a crudeltà, che fa sorgere rabbia e desideri. Quando una persona cade in questo luogo, non riesce più a pregare. Pertanto, ogni giorno porta con sé una nuova guerra contro nuova severità o contro falsa pietà di questo mondo. La misericordia caduta porta alla severità, la misericordia caduta porta alla severità. Severità noi non la vogliamo, noi vogliamo dolcezza, severità è negativa. E si esprime in termini come perché mi comporto in questo modo? Le suppliche cadute sono l'acidità che si esprime in termini come perché mi fanno questo? A seconda della misericordia o pietà che una persona ha e le suppliche che fa, meriterà che le sue preghiere siano accettate. Ripetiamo, a seconda della misericordia o della pietà che una persona ha e le suppliche che lui fa, ti prego, Hashem, aiutami, devo uscire da questo vortice, aiuti. Queste suppliche fa meritare che le sue preghiere siano accettate. Quando la persona si accorge che lui è messa male, che ha scelto di cercare cose effimere, perché le ricchezze, la materialità è qualcosa di effimero, oggi c'è, domani non c'è, invece la spiritualità è una cosa eterna. Allora, quando lui è caduto lì, quando lui prega invece, Hashem, aiutami, ho capito che ho sbagliato, ho scelto di volere cose sbagliate, ho dato priorità a cose sbagliate nella mia vita. Adesso, per favore, aiutami ad uscirne, perché è in un vortice, sei caduto in questo vortice, allora meriterà che le sue preghiere vengano accettate, che Hashem lo aiuti. Hashem ci ha mandati in alcuni luoghi molto nascosti e qualsiasi rafforzamento in questi posti è una gran cosa. È vero, Hashem ti ha fatto arrivare in determinati posti, sei caduto in basso, hai sbagliato, ma quando tu ti accorgi che sei lì in missione di Hashem, che anche in un posto buio, in un luogo non buono, sei lì perché devi portare luce e ti accorgi che sei caduto lì, ma che devi portare luce in quel posto lì, allora chiedi aiuto di Hashem, allora Hashem ti aiuterà. Ma finché una persona non si accorge del posto buio dove lui si trova adesso, non si accorgerà mai che il posto è buio, perché pensa che anzi il posto luce è un posto. C'è scritto la guarigione, l'inizio della guarigione è la consapevolezza della malattia. Se una persona è consapevole di essere malata, già questo è l'inizio della sua guarigione, perché lui adesso si adopererà per guarire. C'è gente che, fisicamente proprio parlando, c'è gente che non sa che è malata e muore. E poi si scopre, ah, aveva quella malattia, non lo sapeva neanche, perciò non poteva neanche curarsi. Questa è la cosa peggiore. Perciò sapere la propria, chiamiamola malattia, la propria disfunzione, la propria carenza spirituale, il fatto che tu lo sai è già un buon passo per la guarigione. Perché? Perché sai che quello è il tuo difetto. Allora comincerai a pregare a Dio, comincerai a chiedere aiuto di uscire da questo vortice in cui sei entrato. Ok, a voi.
Per fare un esempio medico di questo, è classico della psichiatria questo, cioè il malato psichiatrico non ha coscienza di malattia. Dice, ma io sto bene, non ho niente, non vado allo psichiatra, no? Non è matto, cioè magari ha del disagio, magari insomma sono cose minori. È solo quando comincia ad avere coscienza di malattia che dice, ma sì, quasi quasi mi consulto, prendo delle pastiglie, faccio una cura, cioè, ma finché lui non ha coscienza di non star bene, anche se la gente dice guarda che non stai bene, cioè, ma no, non è vero. Ecco, allora solo quando prende coscienza può iniziare un percorso, è la stessa cosa, il mondo è uguale
Sì,
per
sì,
tutti.
sì,
Sì,
sì. Grazie,
così, così.
sono Simone. Samuele, dici qualcosa, dai.
Preferisco non dire nulla.
Oh, che saggio.
Perché si potrebbe aprire un libro, scriverne 18 tomi, ci sono delle cose molto belle e altre sulle quali non capisco perché io debba guardare l'altro e avere pietà di lui quando posso essere io nella sua situazione e che lui debba avere pietà di me. Quindi diventa una cosa abbastanza complessa perché il mondo è stato rapito, ci sono, io ho paura che ci sia troppa gente nel mondo rapita e che crede che è un re, che adesso sono quello che
Cannibali.
sono. E quindi non lo so,
Cioè,
sono
cosa
molto.
cerchi di dire? Spiegami. Che se io già sono inguaiato perché dopo stare di guai degli altri?
Sì, no, io se sono inguaiato e devo guardare e pregare per gli altri, perché Hashem pensi a me, faccio difficoltà a pensare agli altri se ho veramente dei grossi problemi. Cioè, devo dare la mia energia a me stesso per riuscire a
No, l'ha
superare.
detto.
Lo
Capisco,
so,
capisco.
però è
No,
per questo che si può scrivere
bravo,
dei libri.
bravo, bravo. Hai tirato fuori un punto molto importante. Allora, se uno dice, ma se io già sono inguaiato per me stesso, è inutile fare me stesso dei guai. Questo può valere forse in un mondo dove non c'è Hashem, ma nel mondo divino, nel mondo dove c'è Hashem,
Ma noi siamo in questo mondo, noi non siamo lassù, noi siamo
no,
qua.
ma questo
Siamo
mondo è.
nell'ultimo mondo.
Ma è anche di Hashem, anche qua è di Hashem, anche
Io
qua è per.
ho
No,
capito, però io
aspetta,
devo
allora.
pensare a tutti e nessuno deve pensare a me.
No, è il contrario, tu pensando agli altri che è il primo modo diretto per pensare a te stesso.
Ci ho
Allora,
provato.
ti dico una cosa di psicologia, senza entrare in discorsi di spiritualità, psicologia pura. C'è
L'ho
scritto
studiata
che qua.
psicologia, quindi
È
capisco.
spiegata? Oh,
Certo.
quando una persona è a terra, una persona è demoralizzata, cosa gli si consiglia di fare? Gli si dice vai a aiutare gli altri, vai a fare volontariato, vai a fare opere di bene. Perché? Quando tu hai un determinato problema che ti soffoca, ti fa soffrire, ti fa star male, se tu stai tutto il giorno a casa e pensi al tuo problema, non fai altro che amplificare il tuo problema e diventa sempre più grande, nella tua testa diventa più. Quando tu qualche ora al giorno dimentichi di te stesso e vai fuori ad aiutare il prossimo, vai nella casa di riposo, nella casa di cure, vai dovunque sia, qualsiasi forma di volontariato sia, pensi a qualcun altro, in quel momento smetti di focalizzare sul tuo problema
Ma poi torni sul tuo problema.
ma ho capito, però è una
Non
cosa
puoi
che.
vivere, non puoi vivere 24 ore per gli altri, perché
No,
ci sei anche tu.
sì. Però quando vai a fare per gli altri ti accorgi che in realtà non sei da solo e
Ma non c'è.
aiutando gli altri allora tu riesci a sentirti anche meglio, allora ti togli un pochettino dal peso del pensare soltanto al tuo di problema.
No, questo è assolutamente chiaro, ma Questo mondo io non lo vedo
Ma
così
comunque sia, essendo che questo
splendido
mondo,
come lo dice, lo descrivi tu,
il mondo che Hashem ha creato è così. Quando tu preghi per un altro, allora Hashem ascolterà le tue preghiere per primo.
Sì,
Ma è Hashem che la...
ma Hashem ha creato questo mondo proprio perché noi dobbiamo ripararlo, questo mondo.
Appunto,
Quindi,
questo riparare,
noi,
creare per un altro è
sì, ma la
riparare.
forza di Batoste non è che riesce a riparare spesso questo mondo,
Il discorso è sempre quello che facciamo, no? È sempre quello. Il problema
sai,
è
io sono...
che... Sì, no. Il problema non è che è Dio, il problema è che siamo noi.
Certo che
Noi
siamo noi.
umani abbiamo causato le batoste.
No, certo che siamo noi, ma il mondo ci mette davanti delle prove che sono quasi inumane. Cioè, guardiamoci intorno. Non è che il mondo sia il più bello del mondo, eh? Cioè, il mondo è nei guai.
Il mondo era perfetto, siete voi umani che l'avete rovinato.
Tu non sei umano.
Ok, sono
No,
disumano.
comunque vabbè, ho capito il tuo discorso, è giusto, però dipende a che livello di situazione sei, perché se molta gente ha delle grosse problematiche, spesso e volentieri cerca di aiutare gli altri, però fa fatica anche a, come si dice tu a Milano, tirare innanzi, non è facile.
Un cicinin. Va bene.
Tutto là.
Grazie, Samu. Vittorio?
No, niente di particolare. Mi è piaciuta molto la metafora del muro dove noi siamo sopra e quindi abbiamo anche una vista significativa, importante, grazie al fatto che prima di noi ci sono stati tanti giganti che hanno messo le fondamenta. Questo è veramente, non ci avevo mai pensato.
Da
Ecco.
coraggio, no?
Sì,
Da
molto, molto. Grazie.
Baruch Hashem. Qualcun altro che vuole dire qualcosa, prego.
Grazie, Rav. Grazie della lezione. Anch'io sento parecchie volte questa cosa di pregare per gli altri e ricevere più braca per noi. Però faccio fatica a capire, cioè, mi sembra una cosa un po' quella sindrome da impostore. Cioè, innanzitutto se devo pregare per gli altri lo devo fare sinceramente, ma se già mi viene detto: ah, se preghi per gli altri hai più benedizioni per te prima, mi sento un po' una truffatrice. Cioè, come faccio a pregare sinceramente per quelle persone se invece poi dentro di me c'è sempre quella parte oscura?
Sì, però,
Lo fai per te stesso, lo posso
ma nel frattempo lo fai anche per gli altri.
fare. Sì, però c'è questo dibattito dentro di me, è normale?
E come c'è scritto, che se tu dai tzedakah è una forma per arricchirti. Così Hashem dice. Dio dice, le mitzvot che io vi chiedo di farle, fatele perché io ve lo chiedo, non per un ritorno. Fatele sinceramente, perché è la gioia di Dio. Dice, se non c'è una mitzvah che io vi dico fatela per voi stessi, fatela e mettetemi alla prova se io vi ripago indietro, ed è la mitzvah della tzedakah, di aiutare il prossimo con i soldi. Allora uno dice, ma un attimo, se io do i soldi soltanto per arricchirmi ancora di più, per ricevere, allora in realtà lo faccio per me. Fallo, fa niente. Però il povero nel frattempo mangia, beve, vive, la scuola va avanti, le istituzioni vanno avanti. Perciò è vero che noi dobbiamo arrivare al punto di fare una cosa per Hashem e basta. È vero, è vero. Come la storia che ho raccontato tanto tempo fa di questo signore, che era un benestante e dava tanta beneficenza, no? Un giorno va dal suo rabbi, dice: Rabbi, sì, io do tanti soldi in beneficenza, però ultimamente sento che il mio orgoglio sta crescendo, sento che sono importante, che aiuto il prossimo, perciò mi dà fastidio questo fatto che io mi sento orgoglioso. Non è giusto che io dia tzedakah, faccia un'opera così bella e mi sento anche orgoglioso. Il rabbi ha detto che tu sei orgoglioso, hai ragione, è un qualcosa su cui tu devi lavorare. E qua ci siamo. Ma sappi che con i tuoi soldi, anche se tu hai tanto orgoglio, c'è tutta una comunità intera di bambini, di uomini, donne che mangiano, bevono e tu li stai aiutando. Perciò non devi smettere di aiutare perché tu hai orgoglio. Metti a posto il tuo orgoglio. ma nel frattempo sappi che con orgoglio o non orgoglio, bambini bevono latte, mangiano pane ogni giorno grazie a te. Perciò quello che lei dice è giusto, non è, io non devo farlo per ricevere un ritorno. Io devo farlo perché è giusto farlo, pregare per il prossimo. L'incentivo e il contentino è sappi che sei tu che riceverai per primo. Poi
Grazie.
quando una persona arriva a farlo anche con la massima di sincerità, allora può dire, ah wow, ci sono arrivato. Ma nel frattempo non vuol dire che non devi farlo perché ti senti orgoglioso, perché ti senti al contrario che lo fai per ricevere. Ben venga. L'importante è che la preghiera vada per qualcuno. L'importante è che i soldi vadano a qualcuno.
Grazie, grazie mille.
A lei. È la prima volta che viene in diretta?
No, io la seguo sui mini clip di TikTok e Facebook.
Ah, ok.
Però in diretta
Benvenuta.
ogni tanto, sì.
Mi sembrava che la fosse la prima volta. Ok. Benvenuta. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Sabrina? Alessandra?
Io posso dire qualcosa?
Certo, buonasera.
Sera. No, io sono, da un punto di vista emotivo, sono anche d'accordo con quello che dice Samuel, credo. Che a volte tu ricevi talmente tante batoste che dici: ma io devo pensare agli altri e nessuno pensa a me. Però devo dire che invece, se ti confronti con i problemi degli altri e ti sforzi anche a volte, perché a volte non hai voglia di ascoltare gli altri, aiutare gli altri, ti serve tantissimo a relativizzare i tuoi problemi. E quindi a non fare crescere un po' quell'elefante nella stanza di cui parlava lei prima, cioè il tuo problema, che se tu continui a rimuginare, no? Rimugini, rimugini, diventa gigantesco e occupa tutto lo spazio. Se tu cominci a ascoltare gli altri, anche solo ascoltare, poi magari confrontandoti riesci a dare una mano o poi anche a pregare per loro perché magari hanno dei problemi molto più grandi di quello che hai tu, relativizzi il tuo e diventa più piccolo, come dire, lo rendi più risolvibile. È questo che voglio dire,
Alla sua
mentre
portata.
altrimenti sembra una cosa che, oddio, tutte a me succedono e non si risolve mai in questo modo qui. Quindi capisco
Sì,
quello che dice Samuel.
un po' come si dice. Quando stai male, quando hai problemi, vai un tanto in qualche ospedale a trovare i malati e vedere se
Esatto.
peggio di te o cose simili.
E così ti rendi conto che
Sì.
forse quel problema che hai tu, che ce l'hai, perché non è possibile avere una vita che non ha problemi, non è così tremendo, o comunque lo puoi condividere. E già il fatto di poterlo condividere e ascoltare un altro, anche solo ascoltare, è già un aiuto che tu dai a un altro, ma nello stesso tempo lo stai dando anche a te stesso. Perché il tuo di problema diventa come se si disidratasse.
Sì. Detto da chi lo fa come mestiere, va l'infermiera all'ospedale, è tutto
Sì.
dire, è tutto dire.
Ma io sono pienamente d'accordo con quello che dici, Gabriella. Il discorso è che bisogna comunque scindere le cose, perché chi mi conosce sa che quando io posso cerco sempre di creare gruppi, di parlare, di trovare soluzioni, di avere una comunicazione, poi io parlo tantissimo, quindi è meglio non mettere, qua si dice a Ginevra, si dice ti metto 10 centesimi e parli per 2 ore. Ecco, io parlo anche per te. Però giustamente, Rav Miki mi conosce, Vittorio, Zalman, diverse persone del gruppo mi conoscono di persona, perché quando vengo a Milano cerchiamo sempre di incontrarci. E sono una persona che assolutamente guardo gli altri, cerco di aiutarli, parlo molto e cerco di trovare delle soluzioni. Ma a prescindere da questo, forse sarà un po' troppo ego, forse sarà troppo egoismo, chiamiamolo come vogliamo, però la nostra persona, quando soffre, si sta male.
Questo hai
Forse
ragione.
è un periodo della mia vita molto complicato, quindi
Dovremmo dire a Lina di
questo
farti un po' più
parlo.
di coccole, Samuele.
Non me ne fare
È quello il problema.
no, comunque a prescindere da questo voglio dire, viviamo in un momento in un momento di questo mondo che veramente io lo trovo drammatico. Cerco di vado sempre in sinagoga, prego, faccio tutto il necessario, però non posso negarmi il fatto che sento un peso sulle spalle di questo mondo che è notevole. E sono piccolo, 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 non sono
Sei
gigante.
un
Non sono il gigante della
tallone, sei un
situazione.
tallone.
Ecco, sono ma ancora un po', poco meno del tallone. Però conto, ci sono, esisto e quindi parlo.
Bene, bene,
Buonasera
va bene, buona serata a
a
tutti e
tutti.
buona settimana.
Buonasera.
Grazie,
Era
tanto.
una
Grazie. Grazie,
serata.
buonasera.
Ciao, Tom.
Grazie.
Grazie.